Previously on Nerdando on Air.
Su twitch.tv/nerdando.com!
Potete sentirci su radiocittapescara.it e vederci.
Abbiamo cambiato stile adesso.
Su twitch.tv/nerdando.com.
Piero Angela può camminare nei bronchi in prima serata, possiamo farlo anche noi. Manga di Eiichiro Oda. Lo hai demolito, poverino?
Non demolirei mai The Rock, quindi...
Ciao, ben arrivato.
Posso fare anch'io come Zorro? Giocai a casa di un mio compagno di merende.
Le stai piazzando sempre bene.
Modestamente.
Visto che siamo comunque un canale...
Divulgativo.
Divulgativo e il meglio, il mind blow del blow.
Benvenuti a Nerdando Nair Hot.
Semplicemente macchina nel tempo a forma di Andreotti. In diretta dagli studi di Radio Città Pescara sta per andare in onda la terza puntata della nuova stagione di Nerdando Nair Forse, settimanale di informazione nerd. Conduce dall'altra parte del vetro una viola clac.
Buonasera a tutti e in cabina di regia, come sempre, il nostro subacqueo Tenkar.
Buonasera a tutti e benvenuti.
Buonasera, bentornati a Nerdando Nair, il vostro settimanale di informazione nerd preferito, che va in onda in diretta, come sempre, su Radio Città Pescara, frequenza 97.8 e 88.9, e anche su radiocittapescara.it, e potete anche guardarci, se ascoltarci non vi basta, su twitch.tv/nerdando.com! È venuta meglio dell'altra volta, dai.
Sì, molto.
Preciso. La terza puntata di Nerdando Nair Forse ha il titolo di Halloween o Hallolose. Siamo dei fini umoristi.
Deve essere stato un genio questa persona che ha dato questo nome alla puntata.
Non so chi è, però effettivamente è un bel titolo, dai. Perché, come forse si può capire dal mio abbigliamento, con la nina, orecchini che non si vedono...
Con la lina, con la pinta e con la Santa Maria.
No, la pinta sì, ma la Santa Maria no. Però questa settimana c'è Halloween, questo weekend, la mia festa preferita, l'aspetto con ansia. E quindi questa settimana approfondiremo proprio questo tema insieme. Vi racconteremo un po' di curiosità su Halloween. Avremo l'intervento di Penny che ci parlerà di un film a tema. Ricorderemo vecchie glorie con l'almanacco del giorno nerd. Guarderemo un po' al futuro con le nuove uscite, e però prima un po' di musica. Questi sono i REM, It's the End of the World as We Know It.
And burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. It's the end of the world as we know it.
to Biden, Mountain Sid, and a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic patriotic slam, but nap, right? It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
La fine del mondo, almeno come lo conosciamo, i REM su Radio Città Pescara, frequenza 97.8 e 88.9. State ascoltando Nerdando Ner, la terza puntata della seconda stagione, e vi ricordo che siamo in diretta anche su twitch.tv/nerdando.com, e salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo in diretta e stanno commentando in questo momento. Ma io direi che, visto che la settimana scorsa abbiamo parlato di viaggi nel tempo, azionerei la nostra macchina del tempo per la prima rubrica della nostra puntata. L'almanacco del giorno nerd. Ricordiamo un po' di anniversari che ricorrono proprio questa settimana. E comincio subito io con un film, I pugni in tasca, che compirà 55 anni proprio il 31 ottobre, il giorno di Halloween.
Da non confondere con Le pugnette in tasca, che quello è un altro tipo di film.
Immagino di sì, sì, sicuramente. E invece io parlo dell'esordio molto apprezzato del grande regista Marco Bellocchio, regista che tra l'altro proprio quest'anno sarà premiato con l'Anello d'Oro durante il Ravenna Nightmare Film Fest, che sarà online per questa edizione dal 31 ottobre all'8 novembre. Tornando ai pugni in tasca, quindi un po' indietro nella carriera del regista, anzi proprio agli esordi, si tratta di un film che è considerato un manifesto e anticipazione della contestazione sessantottina. Segue le vicende di quattro fratelli che vivono nell'Appennino emiliano, dei quattro però solo il maggiore ha una vita affermata.
Ed è emiliano.
Sì, però si chiama in un altro modo che adesso non ricordo, però tutti gli altri invece sono un po' più problematici, e il più problematico di tutti è Sandro, che combatte contro l'epilessia e sembra anche ossessionato dall'idea di uccidere i suoi familiari.
Che bello avere un fratello così!
Sì, perché poi io non ti racconto cosa succede nel film, però ci sono delle evoluzioni su questo tema.
Immagino già le cene di Natale.
Le cene di famiglia meravigliose, però in realtà...
Uè nonno, giochiamo a 3-7 col morto!
Però in realtà tutto il film può essere letto come una metafora della ribellione alle convenzioni sociali, e difatti è stato anche premiato con il Nastro d'Argento per il miglior soggetto.
Che il miglior soggetto era Emiliano.
Era, no, era Sandro.
Ah, ok, era Sandror.
Sandror.
Il 30 ottobre compirà 22 anni Grim Fandango, avventura grafica della LucasArts, che trae ispirazione dalle convinzioni azteche sull'aldilà.
Addirittura.
Esatto, secondo la quale, le quali, perché sono le convinzioni, le anime delle persone morte, prima di raggiungere il nono al di là, devono attraversare un territorio chiamato la Terra dei Morti.
Sì, mi sembra giusto.
Mi sembra giusto perché è giusto. Il protagonista del gioco è Manuel Manny Calavera, che lavora come agente di viaggio al Dipartimento della Morte. E questa agenzia di cosa si occupa? Praticamente deve prelevare le anime dal mondo dei vivi e portarle, ovviamente, e traghettarle, diciamo. Il gioco è diviso in quattro capitoli e sono tutti e quattro ambientati il 2 novembre, che è il giorno dei morti, a distanza di un anno uno dall'altro.
Giocatelo, rapido e conciso.
Rapido e conciso, perché dobbiamo andare velocissimi.
Io comunque voglio provarlo, perché non l'ho mai giocato, lo devo ammettere. Io invece resto sui film e vi ricordo i 20 anni, che sono stati compiuti il 27, del film Requiem for a Dream, primo grande successo del regista Darren Aronofsky.
Non lo riuscirei mai a ripetere.
Darren Aronofsky.
Ridillo.
No, questo è di fatto il primo titolo che lo impone all'attenzione del grande pubblico. Era interpretato da Jared Leto e Jennifer Connelly ed è un film diviso in tre sezioni che prendono il nome da altrettante stagioni e raccontano ognuna l'ascesa, il declino e la caduta dei protagonisti. E volutamente tra le stagioni ho messo la primavera, che tradizionalmente è associata alla rinascita, proprio per sottolineare l'ineluttabilità del destino di questi poveri protagonisti che ne passano di ogni, e ciascuno poi alla fine viene consumato dal proprio demone. È un film intenso, però ha una bellissima colonna sonora e vi ricordo la canzone Lux Eterna, che è molto molto bella.
Quindi lo consigli?
Lo consiglio, però nel momento giusto. Ma come tutti i film di Aronofsky, lui ha diretto anche Black Swan e Mother.
Sono
tutti film, insomma, The Wrestler, sono film di un certo peso.
The,
ecco,
Wrestler mi ha lasciato, anche perché io per anni ho seguito il mondo del wrestling, mi ha lasciato veramente con un buco nell'anima quel film, veramente.
E questo è il problema di questo regista, quindi anche Requiem for a Dream, come tutti gli altri, va guardato, merita, ma nel giusto momento e nel giusto stato d'animo.
Invece non va guardato The Walking Dead, che il 31 ottobre compirà 10 anni. Sto parlando della serie TV, non del fumetto, che purtroppo è terminato, mentre invece la serie TV continua. La prima puntata è stata trasmessa il 31 ottobre 2010, vedeva come protagonista il mitico Rick Grimes, che si vice sceriffo di una città che si risveglia in un mondo dominato dagli zombie e dovrà cercare la sua famiglia, sua moglie e suo figlio, dopo essere uscito dal coma ed essere proprio stato catapultato, insomma, in questo incubo. Sono uscite 10 stagioni, 154 episodi, e dobbiamo dire che dopo la terza stagione si è trascinato proprio come uno zombie verso...
L'ha presa alla lettera, sì, insomma,
sì. Ma fortunatamente la prossima sarà l'undicesima e ultima stagione, ma purtroppo ci saranno ancora degli episodi della decima stagione che andranno a colmare questo vuoto che ci sarà
che da tutti
oggi.
Sentivano?
Beh, in realtà no, perché io dopo un po' mi ero... Per quanto sia un grande appassionato di Kirkman, che è l'autore del fumetto, trovo che il fumetto ha mantenuto livelli alti, invece la serie TV, secondo me, ha avuto un unico difetto, ovvero quello di tirare troppo per le lunghe le storie. La stagione è sempre troppo lunga, se avessero fatto come la prima, era di pochissime puntate, bam, te l'hanno buttata lì, bellissima, sì. E poi invece hanno allungato troppo il brodo, purtroppo.
E concludiamo con l'ultimo compleanno, che sono i 25 anni di Vampiro a Brooklyn, uscito il 27 ottobre del 1995. Si tratta di una commedia horror del regista Wes Craven, che in realtà è più legato all'horror che alla commedia tradizionalmente, che era interpretata da Eddie Murphy. L'attore che si è occupato anche del soggetto interpreta in questa occasione Maximilian, l'ultimo rappresentante dei vampiri superstiti, che va a Brooklyn per trovare Rita, l'unica donna vampiro esistente, che tra l'altro è ignara della sua vera natura. Nonostante le intenzioni di commedia, comunque viene ricordato come un film piuttosto noioso. Io ammetto di non averlo visto, però non sono molto ispirata a farlo. Pare che, insomma, non abbia convinto nessuno. E, non lo so, faceva addormentare anche i vampiri, forse. Può essere. Quelli che però non dormivano erano i Beastie Boys. Questa è No Sleep Till Brooklyn.
Torn round the neck.
No Sleep Till Brooklyn, i Beastie Boys su Radio Città Pescara. Questa è Nerdando On Air, in diretta anche su twitch.tv/nerdando.com. E è arrivato il momento della nostra rubrica con intervento telefonico. Anche
chiudi.
D'altronde la puntata è su Halloween, quindi siano spiriti ci sta tutta, direi. E questa settimana, proprio in tema Halloween, abbiamo la rubrica Non puoi non averlo visto, in cui Penny ci racconterà un film a tema Halloween che ha visto per la prima volta, un grande classico che lei ha visto solo adesso.
Ciao Penny!
Ciao, benvenuta!
Ciao Luigi, ciao Claudia, ciao popolo a casa che ascolta!
Ben arrivata!
Mi sentite?
Sì, sì!
Mi sentite bene, meno
male. Ti sentivamo anche prima, in realtà!
Ma io ho sentito delle voci, ho sentito dire ciao Penny, mi sembrava Dedo, però non capivo da dove venisse.
Sì, effettivamente l'abbiamo sentito anche noi, quindi penso che sia lo spirito di Halloween che ha preso possesso.
Mi sono spaventata, ho chiuso il computer velocemente, non so cosa stesse
succedendo. Nel dubbio, però è stato un bel momento.
Mi sono emozionato.
Ma di che film ci vuoi parlare oggi?
Con tua somma gioia vi parlerò di Nightmare Before Christmas.
Allora, innanzitutto calma, eh.
No, no, io sono calmissima.
Ne possiamo parlare ora.
Bene, allora. Nightmare Before Christmas è un film del 1993 diretto da Harry Selick, ideato e prodotto da Tim Burton. Bene, questa era la cosa oggettiva su cui non si può litigare. Ora possiamo parlare del film. Allora, è un musical. È un musical animato. Questa cosa va detta prima di fare vedere il cartone animato alle persone, perché se voi non glielo dite e questi si aspettano un cartone animato, vedono un musical, se sono tipo me che non amano i musical, è un po' una cosa che li lascia interdetti.
Avvisare potrebbe sempre essere utile.
Ok. Però, tanto il fatto che sia un musical, in sé oggettivamente è una pellicola che è ovvio che sia diventata cult, perché per gli argomenti che porta, per come è fatto e per la risonanza che ha avuto in alcune parti della popolazione un pochino meno non so, identificate nei prodotti commerciali di massa, è normale che sia bello oggettivamente riconosciuto come tale, eccetera. Poi magari non è proprio il mio film preferito o tra i miei primi 1000 film preferiti, però questo non vuol dire che sia brutto, che io ho dei gusti un po' discutibili e questa è una...
Ma no, ognuno ha i suoi gusti.
Sì, ma... fa niente, siamo in realtà. No, più che altro che non voglio tipo che domani mi lanciano le uova sulla casa. Già quando è uscito l'articolo su questa cosa,
è vero,
mi hanno scritto arrabbiati in più persone. Ma non hai capito niente, ma come puoi dire che non si è invecchiato bene?
Effettivamente è un film che ha molto seguito. E poi purtroppo viviamo in un'epoca in cui o ci si insulta o su internet non si può stare.
Esatto,
sembra.
Esatto, caro amico Marco. Scusami se ti faccio rispettare le tos di Twitch.
E comunque possiamo dirlo, in realtà posso dirlo, però anche a Tenkar non è che abbia fatto troppo impazzire questo film.
Confermo, no? Non mi ha fatto impazzire quando l'ho visto, che io ero nato, quando c'ero già sulla Terra, nonché quando l'ho rivisto. Purtroppo non rispecchia ciò che vorrei vedere in TV.
Quindi almeno siete, almeno in due, insomma.
Ok, ma io, cioè, allora, adesso ne parliamo, perché magari tipo la gente a casa dice, ciao, io non l'ho visto, possiamo capire un attimo di che cosa state discutendo? Quindi, sì, gente a casa, arriviamo anche per voi. Allora, Nightmare Before Christmas è la storia di Jack Skeleton, che è uno scheletro, che vive nel paese di Halloween, che è abitato solo da gente che passa tutto l'anno a prepararsi per festeggiare Halloween, e poi arriva il 31 di ottobre, grande festa, è Halloween, e poi dal giorno dopo si prepara di nuovo Halloween, così per sempre. Jack a un certo punto capisce che manca qualcosa e dice tipo, boh, vabbè raga, sapete che, insomma, però anche che palle, vado a fare una passeggiata nel bosco. Finisce per caso nel mondo del Natale, ma che bello, ma qui è tutto diverso, ma qui è tutto nuovo, dobbiamo farlo anche noi. Ora, fagli capire alla gente di Halloween che cosa è il Natale, quelli, la loro idea di bel regalo è una testa mozzata. Perciò quando Jack decide di diventare Babbo Natale, succede che rapiscono il Babbo Natale vero, lui diventa il vero, cioè il nuovo Babbo Natale, e porta a tutti i bambini i regali che le persone del popolo di Halloween hanno creato. E quindi tutti i bambini alla mattina di Natale si trovano tipo mostri che girano sotto l'albero, chi se lo mangia, chi cerca di mangiare loro, la polizia che arriva, abbattono con la contraerei la slitta trainata da Jack, casino. E allora, vabbè, succedono cose perché Jack dice: ah, ma quindi tipo non posso diventare di improvviso una cosa completamente diversa, provarci a giocarci al primo colpo? C'è tutta la sua maturazione. E poi vabbè, insomma, va a finire in un certo modo, ma la mia politica da niente spoiler, nonostante sia vecchio, persevera e quindi non vi dico.
Ci fermiamo qua, insomma.
Esatto.
Allora, però io ora voglio sapere, sappiate che non ci siamo messi d'accordo, voglio assolutamente sapere una cosa che ti è piaciuta particolarmente e una cosa che non ti è piaciuta per nulla.
Ok, mi è piaciuto le canzoni del film, soprattutto la versione ricantata poi negli anni a venire, perché nel 2003 hanno rilanciato il film per il decennale e lì sì che è diventato cult e famoso. All'inizio era piaciuto ma non aveva avuto chissà che grande risonanza, come invece poi ne ha avuto dopo. Il CD, quello con tutte le canzoni rifatte, l'ho pure ascoltato tutto. E a me, tipo quella di Marilyn Manson, piace molto, perciò cioè, le canzoni mi sono piaciute. Non mi è piaciuto il personaggio di Sally. Soprattutto il personaggio di Sally, per come non si evolve appieno, ma soprattutto per l'indifferenza. Allora, Sally è una bambola di pezza imbottita di foglie che viene costruita da un tizio che la tiene soggiogata. Non la lascia uscire, non la lascia scappare. Le fa violenza psicologica per tutto il film, lei tenta di avvelenarlo, tenta di scappare, ma siccome lei è il personaggio secondario, non c'è un minimo focus su questa cosa. Il fatto che tutti gli abitanti di Halloween, è vero che loro sono tra virgolette votati al male, perché cioè, alla fine la loro natura è quella di essere personaggi di Halloween, però fra di loro c'è empatia, tutti loro fanno il tifo per Jack in qualunque momento del film. Il fatto che a nessuno di loro mai venga in mente di fare qualcosa per far uscire Sally da una posizione nella quale palesemente si trova male, perché lo dice in ogni momento del film, e in nessun momento del film, cioè nemmeno alla fine lei ha una redenzione, perché l'unica cosa bella che le succede è quella di mettersi con la persona di cui è innamorata, ma questo in un'ottica comunque di soggiogazione. A me, a vederlo oggi con tutte le tematiche che vengono portate avanti oggi per tutti i movimenti di accettazione, parità di diritti e magari smetterla con i femminicidi e quelle robe lì, ha fatto un po' senso, sinceramente.
Perché poi sono schiavi del patriarcato! Dannati
così.
Personaggi di Nightmare Before Christmas!
No,
basta col patriarcato!
Questa è una tua opinione. Poi, vabbè, patriarcato. Comunque, ognuno ha le sue opinioni. Se devo dirti che cosa non mi è piaciuto, come viene trattato quel personaggio, ma proprio non sono più nervoso. Però, vabbè, è un argomento a cui sono particolarmente sensibile io, quindi cioè, probabilmente ho un mio limite, sicuramente esiste un'interpretazione diversa di quanto vi ho appena detto. Quindi se non avete visto il film, non fidatevi del mio giudizio, guardatelo e poi ne parliamo.
Ma infatti, ora al di là delle battute e degli scherzi, a me piace molto parlare con le persone che non hanno la mia stessa idea, perché la crescita avviene solo in quello scambio di opinioni tra persone che non la pensano in maniera uguale, ma ovviamente che fanno che si parlano, che dialogano in modo tranquillo. Purtroppo ormai siamo entrati in un periodo in cui bisogna per forza imporre la propria opinione e bisogna per forza aver ragione. Non è così.
Guarda, è la morale del film, perché alla fine Jack con Babbo Natale, sì, la morale che trae è: bello il confronto se c'è ascolto reciproco, perché quando Babbo Natale gli diceva no, guarda che non puoi fare questa roba dal giorno alla notte, cioè tipo la gente reagisce male, lui lo fa rapire, quindi non è che gli dà tanto ascolto. Alla fine capisce che invece è bello l'interazione col diverso, ma è bello se lo ascolti e se ci interagisci realmente, non se tipo lo rapisci per mettere il tuo. Quindi molto in tema la tua osservazione.
Ti ringrazio.
Posso dire una cosa veloce prima di salutarvi?
Vai. Assolutamente sì, c'è tempo.
Ah, ok. Bene.
Hai quasi 3 minuti.
Mamma mia, vai. Allora, comunque questi qua, cioè, al di là di poche cose, lì per sé non è che sia tremendo. Così sono andata un po' a documentarmi. E sono chiesto come mai non abbia vinto nessun premio Oscar, nemmeno quello come miglior film d'animazione. E mi sono accorta che il motivo per cui non ha vinto l'Oscar per, insomma, il miglior film d'animazione è perché non esisteva ancora quel premio lì. perché il primo film ad averlo vinto è stato Shrek nel 2001.
Sì.
E, no, forse nel 2002 e il primo è stato istituito nel 2001 e poi nel 2002 Shrek l'ha vinto. Però mi ha fatto specie perché ho guardato gli altri film che sono usciti nel 93, cioè non aveva tanta concorrenza, quindi avrebbe vinto a man bassa probabilmente.
Ma probabilmente, probabilmente anche per quello non c'era il premio, cioè se ne usciva uno solo all'anno.
No, ecco, esatto, poi dopo è arrivata più concorrenza. Tu consideri che tipo l'anno dopo è uscito Il Re Leone e poi da lì ne sono usciti altri grossi, man mano hanno iniziato a produrne sempre più e quindi poi la cosa è andata avanti. Sì,
però mi ricordo perché io ero ragazzi, ero bimbo in quel periodo, infatti andavamo al per vedere proprio film del genere, andavamo al cinema una volta l'anno, perché solo una volta l'anno usciva un film d'animazione. Era il film d'animazione di Natale, mi ricordo ancora le pubblicità, dicevano il film d'animazione di Natale.
E infatti questo qui può essere visto sia ad Halloween sia a Natale, perché è a 50 e 50 nel mondo di qua e nel mondo di là, quindi guardatelo un po' quando volete, anche entrambe le volte se vi piacciono. Ha vinto la candidatura come migliori effetti speciali, solo che non ha vinto l'Oscar per quel titolo lì, perché lo stesso anno concorreva Jurassic Park.
Beh.
E quindi non c'era lotta,
quindi,
direi.
Insomma, non aveva molta battaglia, poveretto, già aveva una concorrenza enorme, anche come tutti gli altri titoli grossi c'era di mezzo Schindler List.
Eh sì.
E quindi alla fine... Però c'è da dire che Burton gli ha dato l'idea e l'ha prodotto lui. E infatti sulle locandine c'è scritto Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Però non l'ha diretto perché prima c'era di mezzo Batman, perché siccome non gliela volevano perché era troppo goth eccetera, poi quando finalmente l'hanno accettato lui sarà messo a lavorare ad altri film, non l'ha potuto dirigere proprio per una questione pratica e contrattuale, ma poi anche perché essendo fatto tutto in stop motion ho fatto i conti, ci sono voluti circa 114.000 foto per riuscire a fare 76 minuti di film in media, poi probabilmente anche molti di più, e obiettivamente lui non aveva voglia di fare questa cosa.
Un lavoraccio.
Non ce lo vedo.
No, però era per Batman principalmente.
Sì, certo.
Poi ha fatto La Sposa Cadavere. È vero che c'era il digitale ormai, quindi però. Tutti bravi col digitale, però... Va bene, ti ringrazio Penny per questa chiacchierata.
Sei contenta, Claudia? Non mi odi perché...
Ma io non ti odiavo neanche dopo aver letto l'articolo. Ci mancherebbe, però mi riguarderò Nightmare Before Christmas sabato per Halloween insieme a Hocus Pocus, ma questa è una cosa mia comunque.
Beh, fai così, se magari quando lo riguardi sabato, poi fammi sapere se il personaggio di Sally ti sembra davvero come l'ho interpretato io o se mi sono sbagliato alla grande.
Ci farò caso.
Mi piacerebbe un altro parere.
Mi piace come idea.
Infatti. Va bene, ti ringrazio,
ragazzi,
e ti auguro una buona serata.
Ciao Penny.
Ciao a tutti quanti. Ciao.
E Penny ne ha parlato prima della colonna sonora del film rivisitata da vari artisti e ascoltiamo una canzone proprio tratta da questo album, Marilyn Manson con This Is Halloween.
This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. it's Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Elephant Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king now.
This is Halloween, dalla colonna sonora di Nightmare Before Christmas, nella versione di Marilyn Manson, a Nerdando On Air. Siamo in diretta su Radio Città Pescara 97.8 e 88.9 in radio, su radiocittapescara.it, e potete seguirci anche in video su twitch.tv/nerdando.com. Direi che abbiamo affrontato il passato, approfondito il passato ampiamente, quindi è arrivato il momento di guardare un po' al futuro.
Le nuove uscite.
Vediamo un po' cosa esce questa settimana che non possiamo perderci. Come abbiamo già detto la settimana scorsa, non è un periodo di grandissime uscite, però qualcosa c'è, e anche in streaming in realtà, perché molti film che dovevano essere proiettati al cinema escono invece in video streaming. Ma andiamo con ordine. E iniziamo da Suburra, la terza stagione.
Non so perché ogni volta penso sempre che al posto della prima U ci sia una I.
Guarda, ho pensato fino all'ultimo di cambiarla, infatti, con la serie quella di Truth Seekers. Però, vabbè, poi ho tenuto Suburra.
E cosa vediamo oggi? Suburra.
Esatto. La terza stagione esce il 30 ottobre su Netflix, è una serie TV italiana che è iniziata in realtà nel 2017 ed era tratta dal film del 2015 che si chiamava sempre Suburra ed era diretto da Stefano Sollima, interpretato da Claudio Amendola, e che a sua volta era ispirato al famoso romanzo di Giancarlo Di Cataldo.
Che si chiamava?
Giancarlo Di Cataldo.
Il romanzo.
Ah, il romanzo. Scusami, pensavo l'autore. Il romanzo si chiamava sempre Suburra. La fantasia non ci manca, insomma.
Perché l'importante è Suburra.
L'importante è quello. È una serie importante perché di fatto è stata la prima serie originale italiana ad essere prodotta direttamente da Netflix, dove viene tuttora distribuita. E segue le vicende di personaggi politici, criminali e anche persone comuni sullo sfondo della malavita romana. Interpreti sono Alessio Borghi, Claudia Gerini e Filippo Nigro. È una serie di cui noi abbiamo visto la prima stagione e ci è piaciuta molto.
Il primo attore che hai detto?
Alessio Borghi.
Facendo Suburra pensavo che fosse Alessio Sborghi.
Non lo so, magari nella terza stagione. Cos'altro ci vediamo questa settimana? In realtà non c'è in scaletta, ma esce anche Truth Seekers il 31 ottobre su Amazon Prime Video, che è la nuova serie interpretata da Simon Pegg e Nick Frost, e parla di paranormale, un po' tipo i Ghostbusters, da come ho capito, però ci sono loro due, quindi secondo me va vista.
Tra l'altro ho visto che Amazon ci aveva chiesto se volevamo vederla in anteprima e ho cancellato la mail.
Come hai potuto? Credo non ti perdonerò mai.
Chiedo scusa amici di Amazon. Comunque, il 31 ottobre esce Lovecraft Country, la terra dei demoni, che esordisce su Sky Atlantic. Di sabato proprio, che è Halloween.
Ad Halloween.
Ideata da Misha Green, con J.J. Abrams tra i produttori esecutivi. È una serie di 10 episodi che è già stata trasmessa negli Stati Uniti da HBO. Il protagonista è Atticus Black, interpretato da Jonathan Majors, che onestamente non conoscevo.
Nemmeno io.
Ed è alla ricerca di suo padre che è scomparso improvvisamente. Siamo negli anni 50, quindi in pieno periodo di lotte razziali negli Stati Uniti. È un periodo proprio per niente tranquillo, e le indagini porteranno il protagonista in un'area del paese nota come Lovecraft Country, dove tutte le avventure di Lovecraft erano ambientate, e ci saranno anche mostri coi tentacoloni, ma non è un hentai.
Ok, era giusto specificarlo.
Sì, perché abbiamo degli ascoltatori e degli spettatori maliziosi.
Non si sa mai, insomma. Esce infine il 28, proprio oggi, il film Le Streghe, diretto da Robert Zemeckis, di cui tra l'altro abbiamo parlato già la settimana scorsa perché era il regista di Ritorno al Futuro, ed è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Roald Dahl del 1981, che era stato già trasposto in pellicola nel 1990 con il film Chi ha paura delle streghe, interpretato da Angelica Houston. In questa occasione, invece, nei panni della strega suprema, personaggio che fu appunto di Angelica Houston, troviamo Anne Hathaway, in un ruolo decisamente diverso da quelli a cui è abituata, accompagnata da Octavia Spencer nel ruolo della nonna e da Stanley Tucci in quello di Mr. Stringer, che invece nel film del 1990 era interpretato da Rowan Atkinson. Di che cosa parla? La storia ruota attorno a un bambino che, rimasto orfano, va a vivere con la nonna e per una serie di circostanze si trova con lei in villeggiatura al mare in un hotel in cui, guarda caso, si svolge anche l'annuale congresso di tutte le streghe. E il protagonista quindi si troverà invischiato ovviamente in questo congresso e si ritroverà a essere trasformato in un topo. E secondo il regista Robert Zemeckis, la trama del suo film è più vicina a quella del libro rispetto a quanto era successo nel 1990, anche se in realtà qualche cambiamento c'è, perché il romanzo in realtà e il film del 90 era ambientato in Inghilterra negli anni 80, invece questa nuova trasposizione si sposta in Alabama negli anni 60 e il protagonista non è più di origine norvegese come nel libro, ma è di origine afroamericana. Però vale la pena vederlo. Inizialmente era stato pensato per la distribuzione cinematografica, ma appunto a causa del Covid-19 è stato distribuito direttamente on demand. Negli Stati Uniti è andato in onda su HBO Max il 22 di ottobre. In Italia è stato presentato in anteprima a Roma nella sezione Alice nella città e sarà distribuito on demand su tutti i servizi di video streaming proprio a partire da oggi. Quindi le streghe incontreranno questo bambino, forse avranno bisogno di un dottore dopo. Questa è Witch Doctor, loro sono i Cartoons.
You go ting tang, walla walla ping ping.
Ma
alright. Ting tang, walla walla ping ping. Ting tang, walla walla ping ping. Ting tang, walla walla ping ping. Ting tang, walla walla ping ping.
Do 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 do.
Doctor, I was in love with you.
Do, 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 do.
I told the witch doctor I was in love with you.
Do, 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 do.
And then the witch doctor, he told me what to do. He told me,
ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang.
Ooh,
Witch Doctor, i cartoons su Radio Città Pescara. Siamo live con Nerdando Ner. Ci potete ascoltare in radio sulla frequenza 97.8 e sulla frequenza 88.9, ma potete ascoltarci anche su internet su radiocittapescara.it e potete perfino guardarci su twitch.tv/nerdando.com.
Attivate le vostre telescriventi!
Beh sì, è giusto. E Witch Doctor ci ha introdotti all'argomento della settimana. Questa settimana, come saprete sicuramente, sabato ci sarà Halloween. E quindi noi abbiamo pensato di dedicare la nostra puntata proprio a questa ricorrenza e ricordare un po' la sua storia, le sue origini e qualche curiosità. E infatti si tratta di una festa antichissima. Erroneamente molti la fanno risalire agli Stati Uniti, dicono che è una festa americana, ma non è così, perché in realtà Halloween è di origine celtica, quindi affonda le sue radici proprio in Europa. E è una festa
pagana.
È una festa pagana, sicuramente, e le sue origini infatti sono state rintracciate dagli studiosi nella festa celtica di Samhain, che letteralmente significa fine dell'estate, che celebrava proprio l'inizio dell'anno nuovo, perché per gli antichi celti l'anno nuovo iniziava proprio il 31 ottobre. Quindi diciamo che non aveva all'inizio nessun legame con il mondo dei morti, men che meno con il satanismo come alcuni pensano, ma era semplicemente un po' il capodanno, l'equivalente del nostro capodanno. Poi chiaramente lì la connotazione soprannaturale c'era già, perché comunque ricordiamo che in ambiente celtico fate e folletti sono un po' onnipresenti nella loro cultura. Però il legame con il mondo dei morti invece lo assume come festività solo dopo l'incontro con il cristianesimo, in cui si va a fondere un po' con la festa di Ogni Santi, che invece viene celebrata il 1 novembre. Quindi diciamo, quella era il 31 ottobre, questo è il 1 novembre, si crea questa fusione tra culture diverse e nasce Halloween un po' più vicino a quella che conosciamo adesso. È però nell'ultimo secolo che assume invece decisamente una connotazione più ludico-sociale, che infatti è più una festa, possiamo dirlo, commerciale che religiosa o simbolica adesso. E per quanto riguarda il nome della festività, abbiamo detto che inizialmente si chiamava Samhain, scritto Samhain in antico irlandese, invece conosciuta dappertutto come Halloween. Questo termine viene fatto derivare da due ipotetiche origini. Una è dall'espressione All Hallows Eve, cioè la vigilia di Ogni Santi. Però anche più interessante, secondo me, è l'idea che derivi proprio dal personaggio di Jack O'Lantern, un personaggio che secondo la leggenda è stato condannato a vagare per la terra, illuminato solo dalla luce che proviene da una candela posta dentro una zucca scavata. E quindi, siccome il termine inglese per scavare è to hallow, allora da qui si fa derivare Halloween. E secondo me è un'origine un po' più poetica.
Sì, anche un po' più vocativa, insomma, un po' più bella.
E chat, dalla chat di Twitch, ci ha anticipato, perché ha scritto: prima Halloween si festeggiava con le rape. E infatti io stavo per dirvi proprio che la zucca, che è il simbolo per eccellenza di Halloween ormai, in realtà è un'aggiunta più recente e viene proprio dagli Stati Uniti, perché appunto la tradizione celtica era quella di intagliare invece rape per renderle delle lanterne e ricordare così i morti.
Le rape perché sono un po' più piccoline.
Esattamente, però chiaramente erano molto più diffuse in Europa, si trovavano molto più facilmente. Quando poi, dopo la scoperta dell'America, dall'Inghilterra, insomma quella zona della Gran Bretagna, ci si è trasferiti negli Stati Uniti, la rapa è stata sostituita dalla zucca, che era molto più diffusa negli Stati Uniti ed essendo più grande era anche molto più facile da intagliare. Quindi questa sì, è una tradizione americana, possiamo dirlo. Sì. Invece, perché ridiamo?
Perché?
Ok, ho capito, perché ridiamo? Invece la tradizione del dolcetto o scherzetto è totalmente europea e addirittura deriva dal Medioevo, e cioè dall'usanza che c'era all'epoca nella festa di Ogni Santi di mascherarsi e chiedere l'elemosina di casa in casa in cambio di preghiere per i defunti. Adesso si chiedono dolci e invece all'epoca si chiedeva qualche spicciolo. Tra l'altro, per ricordare come Halloween non sia una festa totalmente americana ma abbia un'origine precisa in Europa, a Serra Monacesca, proprio qui vicino in Abruzzo, c'è una tradizione che è autoctona ma è praticamente identica ad Halloween. L'unica differenza è che quando i bambini bussano alle case, alla domanda chi è, anziché rispondere dolcetto scherzetto, rispondono le anime dei morti, proprio per la connotazione con la morte.
È un po' offensiva.
È un po' offensiva, anche un po' più macabra, meglio dolcetto scherzetto secondo me, però questa è una tradizione locale e secondo me meritava di essere ricordata.
Anche perché è di qui vicino.
È proprio qui vicino, sì. Comunque la festa di Halloween è connotata ormai con i mostri pienamente, con le storie di terrore. Tutti ci siamo ritrovati a raccontarci storie di paura e le storie di paura della nostra epoca, va ammesso, sono le creepypasta, cioè quelle leggende metropolitane che si diffondono su internet e poi prendono piede e più o meno tutti le conoscono, anzi alcune poi vengono scambiate anche per realtà, come è successo con la Blue Whale per esempio.
Salutiamo i genitori che pubblicano su WhatsApp nei loro gruppetti segreti tutte queste cretinate. Siete veramente delle capre.
E infatti, voglio ricordarlo, le creepypasta sono leggende metropolitane, sì, ma totalmente di fantasia. È chiaro che ovviamente partono dicendo è successa questa cosa, è una storia vera, ma tutte le storie di paura da che mondo è mondo nascono così. Poi di vero in realtà non c'è niente, però sono perfette per spaventare un po' nella notte di Halloween. E noi per questa settimana, per la nostra classifica settimanale, ne abbiamo scelte 5 che adesso vi raccontiamo.
E che... potete vedere meglio, anzi leggere meglio, sul nostro blog nerdando.com, perché alcune sono anche correlate di video che vi farà capire meglio e anche spaventare, perché io su alcune...
È vero, c'è
un
bell'articolo che ha scritto Fedrizzi e io i video ammetto che non li ho guardati perché ho preferito evitare, però mi fido che facciano paura. Ma cominciamo dalla quinta posizione. In quinta posizione abbiamo piazzato Slenderman, che è forse la creepypasta più famosa in assoluto. Credo che chiunque sappia di chi stiamo parlando. Si tratta di un personaggio che poi è diventato protagonista di videogiochi, film, libri, veramente è diventato famosissimo. Sarebbe un essere malvagio, dotato di gambe e braccia lunghissime, con dei tentacoli in numero variabile a seconda delle versioni, che sembra non avere faccia, questo volto totalmente bianco, gira sempre vestito in smoking nero e va a caccia di bambini nei boschi.
Però almeno è bello, si presenta bene, se non altro.
Si presenta elegante, però sì, è piuttosto inquietante, anche perché io ricordo il videogioco, non è che cammina e ti segue, ma ti appare all'improvviso, diciamo che qualche colpo te lo fa prendere.
Ti appare all'improvviso, ma tu lo vedi da lontano e rimane fermo.
È vero.
E poi pian piano si avvicina come ti giri, quindi è abbastanza impressionante.
Mette un po' d'ansia.
Al quarto posto abbiamo messo Ben Drowned.
Drowned. Annegato.
Ah, c'è ragione, Drowned, scusate. E, rimanendo sempre nell'ambito videogames, è una...
No, niente, ho letto un messaggio.
Non ci scrivete i messaggi. Comunque
non leggeremo la chat.
È sempre ambientato nel mondo dei videogame, di Legend of Zelda Majora Mask. Cos'è successo? Praticamente un utente di 4chan aveva trovato una cartuccia di questo gioco, e aveva trovato un salvataggio all'interno del gioco col nome Ben. E infatti, man mano che giocava, nonostante il protagonista fosse Link, come tutti sanno di Legend of Zelda, non Zelda, perché Zelda è la principessa, mi raccomando. E anche per quello abbiamo chiamato il nostro gatto Zelda, che è femmina. Vabbè, ma
comunque, questa è un'altra storia.
Comunque, praticamente, molti personaggi si rivolgevano a Link chiamandolo Ben. La persona che aveva comprato questo gioco allora ha deciso di cancellare il salvataggio e di iniziare una nuova partita, però da lì poi tutto quanto è crollato in un vortice di follia, con il gioco che è uscito dal gioco e iniziato addirittura a scrivere su 4chan alla fine. Ma siamo certi che sono sicuramente...
Diciamo che diventa un po' impegnativa.
Abbastanza impegnativa, ma sicuramente non credo che sia reale. Però rimane sempre quel dubbio.
E in terza posizione invece abbiamo messo la famosissima Sindrome di Lavandonia, una serie di leggende legate alla prima versione del gioco dei Pokémon per Game Boy, secondo cui il tema musicale presente in questa versione proprio nella città di Lavandonia, perché il protagonista gira varie città per sconfiggere i capi palestra, avrebbe ispirato diversi bambini al suicidio. Ma non solo, oltre a fenomeni acustici, la sindrome di Lavandonia sarebbe accompagnata anche da fenomeni visivi come il Buried Alive e la Ghost Animation, quindi dei non Pokémon, perché sono semplicemente dei nemici che però non rientrano tra i Pokémon classici, particolarmente inquietanti. È in realtà molto complessa come storia, la trovate scritta molto approfonditamente nell'articolo di cui vi abbiamo parlato prima su nerdando.com.
Non solo, potete anche sentire la canzone.
Se ve la sentite, potete anche ascoltarla.
E in seconda posizione c'è l'esperimento russo del sonno, che venne condotto, ha messo l'ansia, alla fine degli anni 40. Cosa era successo? Alcuni scienziati russi tennero svegli tre uomini per due settimane usando un gas sperimentale a base di stimolanti, giusto così per fare una, secondo me anche un po' sadici, insomma, perché
un po' sì.
Questi erano dei prigionieri politici. Che cosa racconta questa creepypasta? Innanzitutto trovate un video su YouTube che è pazzesco, lascia veramente la pelle d'oca per quanto è fatto bene. E alla fine di tutta la storia, praticamente queste persone qui non volevano più dormire e hanno gli avevano lasciato dei libri. Loro hanno praticamente riempito di escrementi le pagine del libro per tappare tutte quante le varie i vari specchi che permettevano agli scienziati di vedere che cosa stava succedendo all'interno della stanza dove si svolgeva l'esperimento. E una volta entrati all'interno della stanza hanno trovato una scena raccapricciante con queste persone completamente, diciamo, squartate ma ancora vive, con gli organi messi in messi per terra, che ancora funzionanti. È proprio, vi consiglio di vedere il video perché è qualcosa di spaventoso.
È inquietantissimo. E in prima posizione?
Calma.
Sono calmissima. Abbiamo inserito smile.jpg. Perché abbiamo scelto questa? Perché ce ne sono tantissime, in realtà potevano, sono tutte ugualmente inquietanti, ma questa sembrerebbe essere la prima creepypasta di cui si abbia notizia. Che cosa riguarda? Riguarda un'immagine che attualmente sul web non è più disponibile, si trovano solo delle ricostruzioni o delle fan art, che in realtà ritrae semplicemente un cane in una stanza buia, e solo che questo cane al posto dei denti ha un sorriso umano e sembrerebbe esserci anche una mano che attira lo spettatore. È un'immagine sicuramente inquietante, ma la leggenda vuole che chiunque l'abbia guardata poi sia morto in circostanze misteriose. E ora che vi abbiamo messo un po' di paura, concludiamo con una canzone a tema. Questa è Halloween, loro sono gli Acqua.
I got your number.
Oh no,
ma
no,
I'm back to haunt you.
No, stay away. It's fine.
smoking and candlelight. You might be the chosen one at junior high tonight.
Halloween. Yakua con Halloween su Radio Città Pescara 97.8 e 88.9. Questa è Nerdando Ner, noi vi salutiamo questa settimana, vi ringraziamo per averci fatto compagnia sia su in radio che su radiocittapescara.it che in video su twitch.tv/nerdando.com e vi auguriamo una buona serata.
Passate una buona serata perché, come ci dice Halloween, non è detto che domani vi svegliate allegri, insomma.
E soprattutto passate un buon Halloween e festeggiate perché è la mia festa preferita.
Ciao ragazzi.
Buona serata a tutti, ciao.
Nerdando Nero.